Avevamo accennato che al fatto che la filosofia della scienza del Novecento ha radici molto piuttosto antiche, che si possono fare risalire almeno agli empiristi inglesi del Settecento, a partire da David Hume, e poi ai positivisti dell'Ottocento, a partire dal filosofo francese Auguste Comte. Ma venendo alla fine dell'Ottocento, per meglio dire ai decenni tra il finire dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, ci imbattiamo in tre grandi scienziati, o almeno in tre scienziati filosofi, di cui sicuramente i primi due sono grandi scienziati. Sto parlando di Mach, Ernst Mach, austriaco, e Henri Poincaré, francese. Il terzo, che era anch'egli uno scienziato, forse non un grande scienziato, ma era un grande filosofo e storico della scienza, ed è Pierre Duhem. Questa triade, Mach, Poincaré e Duhem, mostrarono attraverso il loro lavoro la possibilità di integrare la ricerca scientifica ad alto livello con l'analisi filosofica, di filosofia della scienza. Erano scienziati che, quando abbandonavano il camice del ricercatore, indossavano gli occhiali e la penna del filosofo. Furono un grande esempio per i filosofi della scienza del Novecento. Fino ad allora non si poteva nemmeno parlare di filosofia della scienza. Diciamo solo qualcosa sulle idee fondamentali di questi signori. Secondo Mach, la scienza ha un unico scopo, quello di descrivere con la massima semplicità le relazioni tra i fenomeni, cioè tra gli eventi osservabili. Questa idea, secondo cui la semplicità svolge un ruolo fondamentale nell'accettazione delle teorie scientifiche, viene anche condivisa da Poincaré. Dunque, le due idee fondamentali sono queste: che la scienza si occupa in primo luogo dei fenomeni, di ciò che è osservabile, ed è una tesi molto impegnativa, come vedremo, verrà avversata dai realisti scientifici. E poi che la semplicità è una guida nella scelta fra teorie. Di entrambe queste tesi ci occuperemo nel seguito delle nostre lezioni. La filosofia della scienza di Poincaré è nota sotto il nome di convenzionalismo, perché egli pensa che le leggi della meccanica newtoniana siano convenzioni, scelte tra le molte possibili per la loro semplicità. Non possiamo rifiutare le convenzioni facendo osservazioni o esperimenti. Qualcuno avrebbe potuto, pensa Poincaré, creare una fisica newtoniana, una meccanica diversa da quella newtoniana, con altre convenzioni, ma ad essa equivalente, cioè una fisica che avrebbe fatto le stesse previsioni di quella newtoniana. Perché hanno scelto, la comunità scientifica ha scelto quella newtoniana? Per la sua semplicità. Duhem non ha portato grandi contributi alla fisica, era veramente sfortunato. Non ha creduto nell'atomismo, non ha creduto nella teoria della relatività, non aveva molto occhio per le teorie che proprio ai suoi tempi, all'inizio del Novecento, stavano emergendo, ma ha avuto un'enorme influenza sulla riflessione dei filosofi della scienza del Novecento, che ancora si richiamano a lui in grande misura. Il primo movimento organizzato di filosofia della scienza nasce al di fuori dell'Accademia, al di fuori dell'università, e passa sotto il nome, è noto come neoempirismo o empirismo logico, oppure anche con un'altra coppia di nomi, neopositivismo o positivismo logico. Questi nomi si spiegano col fatto che i neoempiristi pretendevano di aggiornare le intuizioni e l'insegnamento di empiristi classici come Hume o di positivisti come Comte, integrando il loro appello al ruolo dell'esperienza con massicce iniezioni di logica matematica. Il neoempirismo prende le mosse dal Circolo di Vienna. Questo circolo nasce, si fonda, viene fondato nel 1922 e si riunisce in un bar o a case private per 12 anni, per iniziativa di un accademico che era Moritz Schlick, il quale venne a Vienna, un tedesco, venne a Vienna per occupare la cattedra occupata da Mach negli ultimi anni della sua vita, che era chiamata Filosofia delle Scienze Indutive. Quindi Schlick era un accademico, ma al di fuori dell'attività accademica aveva riunito una pattuglia di giovani scienziati e scienziati filosofi, come lui del resto, i quali appunto diedero vita a questo movimento filosofico. Tra i membri del Circolo di Vienna, il ruolo di spicco fu svolto dallo studioso tedesco Rudolf Carnap e da un sociologo e filosofo austriaco Otto Neurath, che oltre a essere empirista e neoempirista era anche marxista e addirittura cercava di riformulare il marxismo secondo i dettami della filosofia neoempirista. I circolisti, venivano chiamati anche così di Vienna, non se ne stavano per loro conto, ma intrapresero legami molto stretti con la cosiddetta scuola di Berlino, rappresentata da due studiosi destinati poi a diventare famosi come Hans Reichenbach e Carl Gustav Hempel. Tutti costoro avevano una formazione scientifica. E poi divennero eccellenti filosofi della scienza. Oggi è molto più raro per un filosofo della scienza avere due o tre lauree anche nelle scienze empiriche, ma erano altri tempi. Chi vuole sapere qual era la formazione media di un ragazzo viennese, la sua capacità di sapere maneggiare il greco, il latino, qualche lingua straniera, matematica, di fare due facoltà, di frequentare due corsi di laurea diversi in un colpo solo, non fa che leggere, deve leggere Il mondo di ieri di Stefan Zweig, che era uno di quei ragazzi viennesi. Bene, tutta questa gente venne spazzata via, o meglio, cacciata via da Vienna non appena Hitler nel 1936 fece l'Anschluss, cioè l'Austria fu annessa alla Germania dalle truppe naziste e questi signori furono obbligati a scappare via. Del resto avevano già capito come andavano le cose e molti di loro se ne andarono ben prima che arrivasse Hitler. Ci fu anche un fatto traumatico, che nel 1936 il padre del Circolo di Vienna fu assassinato da uno studente nazista, da un suo studente nazista, che poi i nazisti trattarono come un eroe, ma quella fu una storia veramente oscura, perché sembra che questo studente non fosse così nazista, ma fosse davvero matto e un po' paranoico, e si fosse convinto che la sua fidanzata aveva dei rapporti con Schlick. E comunque fu l'ultimo atto di un furore che spinse lontano da Vienna tantissimi intellettuali, anche al di là dell'ambiente filosofico. Perfino il vecchio e moribondo Freud fu costretto nel 1938 ad andare in Inghilterra, a fuggire in Inghilterra, dove morì qualche mese dopo. Questa massiccia emigrazione di filosofi tedeschi e austriaci dall'Austria, e molti scapparono via anche dalla Germania, naturalmente per motivi politici, erano di sinistra, erano oppure liberali, oppure socialdemocratici, molti di loro erano anche ebrei, insomma la Germania e l'Austria erano diventati posti molto poco confortevoli per loro. E la grande emigrazione dei filosofi austriaci e tedeschi verso l'Inghilterra, gli Stati Uniti, addirittura Reichenbach andò a insegnare in Turchia, in una università in lingua inglese di Istanbul. Questa grande emigrazione fece sì che nel giro di pochi anni la filosofia della scienza, che era nata come un'impresa tipicamente tedesca, divenne un'attività intellettuale svolta prevalentemente in lingua inglese. divenne una faccenda anglo-americana, così come molte altre scienze, la fisica in particolar luogo, trassero grandi vantaggi dall'emigrazione forzata degli intellettuali. Anche gli italiani fecero scappare diversa gente come Enrico Fermi, inventore della pila nucleare e premio poi Nobel, che scappò in America, e anche perché era ebreo. Comunque, sulla scia di Hume, Kant, Mach, i neoempiristi affermano la necessità di fondare tutta la conoscenza sull'esperienza. E così come fece già Hume, rifiutarono con forza le pretese della metafisica, ritenendo che gli enunciati metafisici non abbiano alcun rapporto con l'esperienza e siano quindi privi di significato. Questo vuol dire che i neoempiristi pensavano che le metafisiche, da Platone a Hegel, fino a un loro contemporaneo ancora abbastanza giovane ma oramai famoso, che era Heidegger, facessero discorsi che non erano nemmeno falsi perché erano privi di significato, proprio perché non avevano alcun rapporto con l'esperienza. Il neoempirismo fu profondamente influenzato dai rivoluzionari sviluppi della fisica tra il 1900 e il 1930. Come è noto, questi sviluppi portarono a sostituire la meccanica newtoniana con la teoria della relatività di Einstein e con la meccanica quantistica, sviluppata da un gruppo di grandi fisici come Bohr, Born, Heisenberg, Dirac, Schrödinger e altri. Ora, fu un fatto traumatico la rivoluzione della fisica, perché la teoria di Newton si applicava sia ai corpi piccolissimi che a quelli grandi, a tutto l'universo. E era ritenuta virtualmente certa. Per esempio, Kant riteneva che la meccanica newtoniana e la geometria di Euclide fossero le due scienze certe. E l'unica domanda da porsi era questa: com'è possibile raggiungere la certezza in matematica e in fisica? Dava per scontato che una conoscenza certa potesse essere raggiunta. E invece alcuni esperimenti, osservazioni decisive portarono a scoprire che la teoria di Newton era inadeguata sia per il mondo estremamente grande delle galassie, dell'universo, sia per il microcosmo dell'atomo e delle sue particelle. Ora, di fronte a questo abbandono scioccante, inatteso della teoria di Newton, che era stata considerata certa per più di 2 secoli, i neoempiristi si trovavano a sbattere contro un problema che era già stato affrontato da Hume, che, come sapete, aveva dato una risposta scettica, e il problema era quello di stabilire se e in che modo l'evidenza sperimentale consentisse una giustificazione induttiva delle teorie scientifiche, se anche le teorie più consolidate, apparentemente certe, come quella di Newton, vengono buttate via dopo qualche secolo di gloria e cadono nella polvere, come possiamo ritenere che le nuove teorie siano giustificate? Parleremo poi di giustificazione induttiva, per il momento non entriamo dentro questa espressione, ma alcuni filosofi pensavano che non solo le vecchie teorie, come quella di Newton, appunto, erano cadute nella polvere, dovevano essere buttate via, ma che questa rivoluzione avesse messo in crisi non solo le teorie scientifiche, ma la visione abituale della scienza, tutto quello che si pensava fosse la razionalità scientifica. E un certo numero di filosofi reagì alle rivoluzioni scientifiche aderendo a posizioni scettiche, relativiste, secondo le quali la scienza non era poi un'impresa così razionale come si era ritenuto per molti secoli. Quale fu un tratto caratteristico innovativo dell'empirismo logico rispetto alla tradizione empirista? Il tratto innovativo è richiamato proprio dall'aggettivo logico, ma di questo parleremo tra 2 minuti.